E adesso torna con noi per la terza puntata A Sound of Silence, diretta da Monaco, con la sua rubrica Economia Contemporanea. Allora, in questi giorni, specialmente tra ieri e oggi, tu la scorsa puntata parlavi di una sorta di accelerazione, no? Ma
Sì,
credo
infatti.
che sia diventata una sorta
No, più che altro
di
è
razzo
successo.
spaziale.
Sì, no, più che altro ci sono alcuni fatti che io dico che sono fra super ricorrenti, che è facile anche da un certo punto di vista aspettarsi come determinate dichiarazioni che arrivano sempre da parte dei soliti personaggi che le facevano 5 anni fa, che le facevano 10 anni fa, che le facevano 20 anni fa, che sono sempre dentro a tutti i fatti più loschi delle speculazioni mondiali e tutte le situazioni proprio meno limpide in assolute. Ieri, guarda caso, io infatti l'ho commentato con la parola starnazzato, il solito Soros che periodicamente quando c'è fondamentalmente da speculare sulla vita delle persone e sulle sorti delle nazioni, guarda caso lui è sempre in prima fila pur passando da filantropo. E anche ieri ha fatto la sua solita dichiarazione che da una parte si legge in una maniera, ma che in realtà ne significa sempre comunque un'altra. E in tutte queste occasioni, infatti, io scrivo immediatamente ieri ho scritto che guarda caso, Soros non è mai disinteressato nelle sue dichiarazioni perché già nel 1998 e nel 92, tanto per fare per esempio a caso, ma si potrebbe andare anche indietro negli anni 80, quando c'è da causare qualche crack alle monete, qualche mega speculazione tramite i suoi fondi, lui parla sempre in anticipo e dice sempre le stesse cose. Ieri ha ridetto ancora le stesse cose che aveva detto appunto nel 98 e nel 92, sempre nei nostri confronti dell'Italia. La storia si ripete sempre, come dico, come ripeto appunto.
E a proposito di questo, sembra che stiano spingendo per centralizzare il governo in Europa, praticamente per farlo andare.
Oddio, questo in realtà, se fosse realmente centralizzato il tutto, sarebbe l'unica cosa positiva che saremmo riusciti a sentire nell'ultimo anno, fondamentalmente, di chiacchiere. È che noi che siamo periferici, che abbiamo una barca di guai, siamo tutti d'accordo nel centralizzare tutto nel governo e centralizzare fondamentalmente i nostri debiti. Chi invece in questo momento è in surplus, cioè i tedeschi, non hanno nulla di idee di questo genere, ma d'altra parte è come pensare di, che so, avere la compagnia di quando andavamo a scuola e andavamo in pizzeria e praticamente andavamo a mangiare tutti insieme con la cassa comune, dove in questa cassa comune c'erano appunto quelli che erano figli delle famiglie più importanti, quelli che avevano praticamente più soldi a disposizione che si potevano permettere di pagarsi il tutto, quelli che in realtà potevano pagarsi lo stretto necessario, che so, della pizza margherita, e quelli che si aggregavano a sbafo e che volevano andare a praticamente farsi pagare qualcosa dagli altri. La situazione dell'Europa quando è nata in realtà è questa, perché ci sono alcuni paesi che avevano già nel 1998 tutte le carte in regola per poter aderire a un'unione fiscale. Altri paesi che erano sulla buona strada, altri che avrebbero avuto molte difficoltà e altri ancora che non avrebbero neanche dovuto entrarci perché sarebbe stato impossibile sia a livello puramente proprio di situazione interna, ma sia, come dico sempre io, a livello culturale, proprio di. E questo si sta puntualmente verificando e purtroppo con il tempo siamo andati avanti, la situazione, anziché andare a mettere sin dall'inizio, si è banchettato tutti allegramente insieme allo stesso tavolo fino a circa 2007-2008, poi ad un certo punto la situazione si è rotta, iniziano ad avere dei problemi e anziché andare a cercare a quel punto di risolvere la situazione, abbiamo iniziato a metterci delle toppe. Mettere delle toppe in una situazione che non funziona molto, sembra di vedere appunto i filmati di Will Coyote quando vuole prendere il bip bip e a un certo punto cerca di, quando finisce nel burrone e cerca di mantenersi soffiando verso il mantice, o cercando di trattenersi qualcosa. Alla fine, chiaramente, noi facciamo, l'Europa sta facendo la fine di Will Coyote che finisce sotto, ma il problema è perché
È simpatica la visione di questa
il
Europa da
problema è
Willy il
che
Coyote.
il problema è che anziché cercare di ragionare come appunto il Beep Beep, che cercava appunto di sfuggire al problema e di risolverlo, noi abbiamo ragionato invece come il coyote che rincorreva la preda senza mai prenderla. Ecco dov'è il tutto. E ora, anziché cercare di fare qualche cosa, si continua allegramente a spararle ogni giorno qualcuna di più, con fantomatici piani segreti di salvezza, fantomatici piani segreti di uscita, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà nessuno sa cosa sta facendo in questo momento, se non si salvi chi può, fondamentalmente, perché nessuno ha la più pallida idea di che cosa vedremo successivamente.
Stasera sembra che sia
Oggi ha
arrivata.
parlato
Stasera.
per la cronaca circa un'oretta fa anche Obama,
Sì.
che deve pensare prima di tutto alla sua poltrona, perché non è sicuro di che riesca a mantenerla. E naturalmente ha sparato facilmente a zero contro l'Europa, dicendo che si deve fare di più. Si deve fare di più, si deve fare di più, lo cantavano anche a Sanremo nell'87, però forse erano molto più, sapevano, avevano più le idee chiare chi lo cantava a Sanremo, Morandi, Ruggeri e Tozzi nell'87, che erano un vero trio, quindi un vero team che si univa per fare qualche cosa, che invece questo sgangherato team di 27 paesi dell'Unione Europea, che non sa oggettivamente cosa fare, e sembra di più un'armata Brancaleone che un team vero e proprio.
Stasera mi sembra che abbia parlato anche un portavoce del PD, oggi nel pomeriggio, e ha detto che probabilmente si chiederà al governo Monti già in autunno di andare ad elezioni. E già è successo un mezzo putiferio anche all'interno del PD, perché sembra che sia stata una voce, una scheggia impazzita a dire una cosa del genere.
Ma anche qui, non è, anche qui loro, cioè, se si va a vedere l'Italia, non so a chi in questo momento convenga andare
Al governo.
diciamo, al governo in questo momento, perché prima di tutto chiunque non ha realmente le idee chiare su come risolvere la situazione. Ma poi il problema più grosso che si rischia di avere anche in Italia è una frammentazione totale alle prossime elezioni. Anzi, se si guardano in realtà non i sondaggi che appaiono nei mass media, che più o meno sono orientati e non possono mai dare le cose, ma se si guardano i sondaggi che hanno in mano gli istituzionali, tutti sanno che in questo momento, per esempio, se si andasse alle elezioni in Italia, sarebbe pressoché impossibile la formazione di un nuovo governo. Il risultato è che avremo una situazione frammentata come in questo momento in Grecia, come è successo già anche in Belgio, dove ci hanno messo 18 mesi dopo le elezioni a formare un governo.
A meno che non trucchino le elezioni.
Oh, beh, questo è sempre possibile, perché in Italia, ripeto, in Italia tutto è possibile, quindi. Però, se dobbiamo pensare a una situazione di lenta disgregazione dell'Unione Europea, e quindi una lenta disgregazione dell'area euro, fa comodo in realtà una situazione di voto che divida ulteriormente il paese e lo porti in situazione di caos. Quindi ai soliti grandi manovratori, che non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono sempre, anche se fanno di tutto per, chiaramente, anche se i mass media fanno di tutto per delegittimare chiunque faccia notare queste cose, perché è un classico. E chiunque non afferma di essere indipendente, chiunque afferma di avere il bene, di fare il bene del proprio paese, chiunque afferma di agire per interessi collettivi, ma poi si scopre sempre che questi interessi collettivi in realtà non ci sono mai, e che chiunque, ribadisco, chiunque ha contatti più o meno diretti, più o meno illeciti con questa serie di personaggi che tutti dicono di odiare, ma che poi in realtà tutti vanno a vogliono averci a che fare. In primis, carissimo Rigor Montis, che tutti affermano di criticare, ma in pubblico, mentre in privato chiunque tratta dietro, perché in realtà è uno dei perni diciamo, dello scacchiere non solo italiano ma europeo. Lui e il suo degno compare che ha la BCE, che non è stato messo a caso, che è Mario Draghi, che è un altro personaggio cardine che ricorre sempre in tutte le situazioni degli ultimi 20-25 anni europee, nonché un personaggio che quando c'è da svendere il patrimonio italiano è sempre in prima fila a fare gli interessi sempre dei soliti noti, come appunto uno di quelli, Soros, che si è sentito ieri.
E
Che poi ha
della
detto che è fondamentalmente.
battuta non so se è felice e infelice. Io personalmente non l'ho vista così infelice.
Qual è quella del Cavaliere?
Sì, del Berlusconi che ha detto perché non
Quello di
stampiamo l'euro in
Berlusconi.
Italia?
Berlusconi ha tirato una bella provocazione. Al solito, quando parla Berlusconi, qualunque cosa afferma, viene tacciato di demenza senile. La frase di Berlusconi, che poi lui ha smentito, in realtà non è così stupida come hanno voluto fare passare.
Infatti.
Perché il concetto di base è giusto, ma non è possibile risolvere. Berlusconi cosa ha detto fondamentalmente? Lui ha detto stampiamoci l'euro a casa nostra, eccetera, eccetera. Il punto è che lui voleva far notare che l'euro in questo momento non è stampabile dall'Italia perché l'Italia deve chiederlo in prestito alla BCE. Berlusconi intendeva dire se l'euro fosse singolarmente stampabile dalle singole banche centrali, questo problema non esisterebbe. Ci sarebbe sicuramente un'inflazione più alta, la situazione sarebbe diversa perché non ci sarebbe almeno in questo modo questa situazione proprio di deflazione che ormai sta raggiungendo la stagflazione, però non è possibile farlo in questo momento. Ha voluto mettere, come si suol dire, il dito sulla piaga sul problema di questo momento.
Sicuramente sarebbe stata, cioè, il problema comunque grave, ma non così grave.
Esatto. E lui intendeva dire che l'Italia non ha più sovranità monetaria e che quindi, se vogliamo far parte dell'euro, o di fatto contabilizziamo il comune. Se ogni singolo Stato non può stampare la propria moneta, allora dobbiamo avere un unico bilancio. Quindi nei fatti, allora, dovrebbero essere fatti questi fantomatici eurobond in questo caso. Se non si vogliono fare gli eurobond e ogni Stato vuole andare avanti a sé con la propria politica fiscale, allora sarebbe giusto che ogni singolo Stato stampasse la propria moneta. Tant'è che nessuno ha fatto notare una cosa fondamentale. La frase del Berlusca i mercati non l'hanno presa così male, anzi, e quando è stata detta più o meno venerdì intorno alle 14:30, in realtà in un momento in cui è uscito un dato macroeconomico importante della settimana, se dire più importante, il non-farm payroll, che è praticamente fondamentalmente la percentuale dei disoccupati negli Stati Uniti d'America, che in realtà non è stato un buon dato, ma in contemporanea la dichiarazione di Berlusconi sono improvvisamente impennate le quotazioni spot dell'oro e dell'argento. Perché cosa significa in pratica? Berlusconi, il problema potrebbe essere in teoria risolto se ogni Stato può garantire, in quel caso, la parte dei propri debiti dando in garanzia qualche cosa. Non dimentichiamoci che l'Italia in questo momento nel mondo è al quarto posto fra gli stati possessori fisici di oro. E questo è un dato molto importante, soprattutto in una situazione come quella di ora, perché l'oro è praticamente l'unica cosa che può essere dato in garanzia come pegno per i propri debiti, materialmente. Quindi, di fatto, in teoria si potrebbe stampare noi la moneta dando in pegno il nostro oro.
Sì, diciamo che la nostra riserva aura potrebbe garantire.
La nostra riserva aurea, che comunque non è più in Italia, ma è in qualche forziere a Manhattan, quindi a New York. L'unico dubbio che c'è è che sia già stata data in parte impegno negli anni scorsi. Questo è non è mai stato chiarito questo fatto, come neanche è mai stato chiarito dove sia realmente in questo momento la riserva aurea degli americani, perché non si capisce se anche loro Fort Knox ce lo hanno tuttora negli Stati Uniti, o se hanno dato impegno alla Cina per in cambio delle tonnellate di debito americano che sono
E
continuamente.
magari gli hanno dato il nostro e si sono
Sì,
tenuti loro.
che ci sia questa sorta di gioco dell'oca è probabile anche. Però sono quelle cose che non, in realtà non lo sa, in realtà non sappiamo fino in fondo come funzionano le cose lì. Si sa solo che è un grande casino dove soprattutto nessuno le idee chiare su come risolvere. È come ho detto, una specie di armata Brancaleone in cui tutti in questa ritirata selvaggia. Ognuno vuole prendere questa via d'uscita e non in maniera autonoma, ma praticamente in maniera così,
Sound,
alla bene.
ti faccio una
Dimmi.
domanda. Lord ci chiede questo. Tu hai già risposto nelle precedenti puntate, lui probabilmente
Sì.
non c'è stato. Che cosa ne pensi dell'idea di abbandonare l'euro?
L'idea di mantenere l'euro è. In teoria, oggi ne parlano tutto, in teoria potrebbe essere la panacea di tutti i mali, lo diciamo, torniamo a quello che era prima. Quindi da questo punto di vista diciamo, torniamo a stampare la nostra moneta, torniamo a pagare il nostro debito pubblico, i nostri debiti, i nostri scambi, tutto quello a farlo con la nostra moneta. Ok, c'è un piccolissimo problema in questo momento. Se non possiamo tornare indietro semplicemente perché tutto il debito che abbiamo contratto l'abbiamo contratto con una moneta estera, perché di fatto l'euro è una moneta estera, nel senso non è di nostra proprietà, non è che non è estera, nel senso non è di proprietà di nessuno, non è di proprietà né degli italiani, né dei tedeschi, né dei francesi, né di altri. È una moneta che è stampata da un'entità privata, sottolineo privata, che è la BCE. Che poi all'interno della BCE i diversi azionisti siano, e non solo loro, ci siano tutti i paesi europei, è un altro discorso. Ma nessuno Stato europeo può pagare, può stampare anzi euro. Cosa succederebbe, per esempio, se si tornasse alla moneta, se tornasse alla moneta estera? Immediatamente, vero? Noi potremmo mettere una moneta e automaticamente fissare il cambio rispetto all'euro. Dopo uno, dicesi un secondo, avrebbe già perso il 30% perché non lavorerebbe nessuno nel mondo. Ed è quello che rischia la Grecia istantaneamente se decidono di fare, se fanno default e tornano alla dracma. E per questo motivo c'è la fuga dei capitali all'estero.
Sound, scusami, ma quando è entrato in vigore l'euro, non hanno deciso che un euro italiano valeva 1936,27?
Sì, teoricamente si potrebbe tornare indietro, però questo è stato, prima di tutto, deciso in maniera forzata, perché se si andassero ad analizzare come sono state create queste convergenze, si dovrebbe andare a vedere cosa è successo nel 1998 con la convergenza forzata dei tassi, di tutti i tassi di interesse europei. Fra l'altro, la convergenza all'epoca furono fatti convergere tutti i tassi di interesse dei debiti emessi dal paese europeo in maniera estremamente forzata, oserei dire quasi truffaldina, perché questo mi sembra di averlo già detto l'altra volta. All'inizio del 1998, lo spread, ripeto, quello spread di cui si parla tanto fra BTP emessi in lire e il Bund tedesco emesso all'epoca in marchi tedeschi era intorno ai 450 punti, cioè esattamente come ora. Dopo 8 mesi fu portato a un ottavo di punto, quindi a 8 basis point, quindi praticamente erano paralleli. Questo cosa significa? Significa che qualcuno aveva agito artificialmente per portarli alla pari. In realtà, nella letteratura è passata alla storia questo fatto, perché nel 1998 è successo l'incipit, oserei dire, di quello che si è visto poi in seguito, cioè la crisi asiatica, praticamente la crisi indonesiana, di fatto il default dell'Indonesia, in seguito alle turbulenze che c'erano state sul debito russo, e soprattutto il crack di un'entità chiamata Long Term Capital Management. Cos'era questo LTCM, o Long Term Capital Management? Era un enorme hedge fund, il più importante hedge fund mondiale, a cui capo c'erano due premi Nobel dell'economia, Myers e Scholes, famosissimi perché Myers e Scholes avevano vinto pochi anni prima il premio Nobel dell'economia per la creazione di un algoritmo che, apro e chiudo una parentesi, è tuttora utilizzato dai più importanti investitori istituzionali, nonostante sia fallace. Praticamente, Myers e Scholes avevano vinto un algoritmo praticamente con la formula di calcolo del valore teorico di qualsiasi strumento derivato. Cioè, praticamente tramite la formula di Black-Scholes, in teoria si potrebbe calcolare sempre e comunque la volatilità di un determinato asset derivato. Quindi, in questo caso, si potrebbe, si, tramite appunto programmi e algoritmi matematici è possibile ricalcolare difatti anche le massime perdite e come ottimizzare i profitti. Era stata applicata questa formula in pratica, la formula alla convergenza dei tassi di interesse dei diversi paesi euro. Quindi si parla appunto di formula matematica di tassi di interesse, quindi i derivati, quindi con effetto leva. Cosa significa? Che esattamente come oggi erano stati utilizzati dei capitali per indurre forzatamente, sottolineo forzatamente, tramite operazioni di chiamiamole ingegneria finanziaria, in realtà con delle vere e proprie manipolazioni sui debiti pubblici dei diversi paesi, sono stati portati tutti a convergere nel giro di 6 mesi verso uno stesso valore, e tutte le banche centrali e tutti i più importanti hedge fund avevano partecipato e avevano lucrato facendo guadagni e quindi utili stratosferici per i primi 6 mesi, seguendo appunto ciò che faceva questo, ciò che faceva Long Term Capital Management. Diciamo questo super fondo mondiale, c'erano andati dietro tutti. Cosa è successo però? Siccome si basava esclusivamente su comportamenti prevedibili, quindi eventi prevedibili, al primo evento non prevedibile, come potrebbe essere per esempio, che so, una scossa di terremoto, in quel caso furono appunto tutta una serie di turbolenze finanziarie che capitarono in Indonesia con la caduta di Suharto, causata dalle speculazioni sull'Indonesia sempre da parte di chi? George Soros, altro nome che ritorna sempre, che causò appunto un disallineamento momentaneo dei tassi di interesse nella zona euro, che a cascata causarono appunto tutta una serie di turbolenze, in questo caso sul debito russo. Dovremmo anche pensare qual era la situazione della Russia nel 1998. La instabilità politica che c'era in Russia, ricordiamo che c'era Boris Yeltsin, che di fatto fu costretto, per evitare il crack della Russia, a fondamentalmente svendere le aziende petrolifere e non russe a chi? Sempre ai soliti conquistadores che arrivavano da fuori, cioè i soliti personaggi che tuttora sono dietro alla crisi europea. Cioè, ripeto, la storia si ripete sempre. Allora, come ne uscirono fuori? Se ne uscì fuori a malapena, perché a un certo punto in questo bailam stavano affondando non solo stava affondando il long term capital management, ma stavano andando indietro tutte le più importanti banche d'affari americane. Allora, all'epoca, il chief della Federal Reserve, che era Alan Greenspan, tagliò nel giro di un mese 3 volte il costo del denaro, inondò letteralmente di liquidità i mercati finanziari e da lì riuscirono in qualche maniera a diluire il debito, causando poi successivamente la mega bolla dell'anno 2000, perché la bolla dei mercati finanziari e l'euforia dell'anno 2000 fu in realtà causata dagli eventi del 1998, questa bolla abnorme di liquidità stampata dagli americani per salvare il sistema. E molto probabilmente succederà la stessa cosa tuttora anche in Europa se non si vuole andare al crack, perché sicuramente la rottura del sistema non conviene a nessuno. Quindi alla fine, quando si accorgeranno che la situazione è senza via d'uscita, che non, di fatto si rischia appunto la dissoluzione completa dell'Europa, sicuramente qualcuno capitolerà. Nell'ipotesi, diciamo, peggiore, io non vedo al momento una dissoluzione dell'area euro, piuttosto vedo una uscita di alcuni paesi dell'area euro, cioè i paesi più forti, che in realtà sarebbero la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo, che comunque vale zero, e la Finlandia. Tutti gli altri creerebbero questo euro che a questo punto già svalutato, perché i mercati l'avrebbero già svalutato prima, diventerebbe un euro di serie B. Che a quel punto sarebbe gestito dai paesi del Mediterraneo più Francia e Belgio, che sono economie più deboli, economie che non hanno mai avuto un vero e proprio rigore fiscale, sono economie che hanno sempre avuto un grosso deficit della bilancia commerciale interna e soprattutto esterna, e che in questo momento cosa farebbero in questo momento in pratica? Deciderebbero di stampare a manetta. Ecco il perché anche della frase di Berlusconi. E qui allora il cerchio si chiude, perché da una parte rimarrebbero i paesi che hanno sempre agito se, con il, con, seguendo delle, diciamo, delle regole di austerità e rigore. Dall'altra parte rimarrebbe il resto dell'Europa, che invece ha sempre agito con politiche di indebitamento. In questo momento non è evoluta la situazione, perché in questo caso noi chiamiamo Deutsche Mark sarebbe troppo forte nel eventuale concambio nei confronti dell'euro. Quindi a loro volta la Germania e coloro che eventualmente seguirebbero questo Deutsche Mark o euro di serie A, come si potrebbe chiamare, avrebbe un concambio troppo forte, e quindi automaticamente questi paesi, pur avendo diciamo, un enorme surplus della bilancia commerciale, non riuscirebbero più loro a esportare. Mentre nella situazione attuale hanno tutto da guadagnare, perché tutti i paesi che sono di fatto europei, c'è un tasso ufficialmente che viene pagato appunto di interesse per quanto riguarda il debito pubblico, che è europeo. Ma in realtà poi vediamo che la Germania paga lo 0,11% in realtà, e i tassi italiani addirittura sono negativi in questo momento, nel senso che se noi diamo i soldi al governo tedesco, lo investiamo in Schatz, in pratica il governo tedesco non ci ridà fra 2 anni lo stesso, non ci dà neanche un centesimo di interesse.
Allora, Lord prima diceva, quindi per capire noi come Stato abbiamo un debito nei confronti di una società privata.
Difatti sì.
E poi, Lancillotto ti chiede cosa pensi del Forex finanziario? Io mi sto
Beh, il
esercitando.
Forex è il mercato.
Ecco,
Il
mi
Forex, dire Forex è Forex Exchange, e chiamare il Forex è il mercato, come dire appunto il mercato delle valute.
perché dice che lui ha provato a investire 50 dollari, ne ha guadagnati circa 1.500, ma ancora in simulazione. Quali sono i
Ah,
rischi
ecco.
e se mi consigli di chiudere il mercato al venerdì o al sabato?
Ho capito. E andiamo per ordine. Credo che lui stia utilizzando in simulazione i programmi che sono dati dai diversi broker che nascono e muoiono come funghi. Questi non sono neanche veri e propri discount broker, ma sono dei broker, chiamiamoli, non so neanche se chiamarli veri e propri broker. In realtà bisognerebbe sempre sapere con chi si utilizza. qual è veramente il nome del broker, perché in quest'ambiente ci sono diciamo che ci sono molte pseudo società che affermano di fornire un determinato tipo di servizio, mentre in realtà ne offrono. L'impressione che io ho che mi sto facendo da questo tipo di domande è che sia utilizzato uno pseudo broker, nel senso che non viene investito direttamente nel Forex la cifra che viene data, perché 50 dollari è una cifra troppo esigua per investire direttamente al Forex. Significa che l'Ancillotto sta utilizzando un broker che promette l'utilizzo di leva 101 su determinati 51, 101 su determinati mercati. Quindi cosa significa? Che lui utilizza 50 dollari comprando degli strumenti, non, tra l'altro non comprando direttamente la valuta al Forex, ma comprando uno strumento fornito dal broker, quindi OTC over the counter, che replica più o meno fedelmente l'andamento del sottostante, quindi l'andamento del cambio direttamente nel CAD. Attenzione, un leva 101 significa che un movimento dell'1% del sottostante ti brucia completamente il capitale che tu hai immesso a disposizione. Quindi cosa significa? Prima di tutto dicevo, trattasi di investimento non ultra a rischio, ma ultra, ultra, ultra a rischio, perché una leva 101 con una volatilità come in questo momento è veramente una leva folle. Seconda cosa, lui non sta sicuramente investendo direttamente nei mercati, ma investe appunto tramite strumenti che hanno una differenza fra ask e bid, quindi denaro lettera, quindi acquisto ed offerta, notevolmente più ampia, con uno spread, infatti, perché lo spread è la differenza sempre che esiste, dice di spread e spread significa differenza, con uno spread molto più ampio rispetto a quello che normalmente c'è nei mercati. Nel termine tecnico, diciamo che la differenza fra denaro e diciamo la differenza fra denaro e lettera nel Forex si chiamerebbe differenza di pips, quindi proprio pips praticamente sono le unità di misura. Quindi, cosa significa? Uno sta utilizzando un programma in simulazione. Ok, guadagnare in simulazione è facilissimo, ma dalla teoria alla pratica esiste, è come è dal, dal come dire dal Cioè, è tutt'altra cosa. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Perché poi dopo seconda cosa, la volatilità che esiste in questo momento nei mercati è talmente alta che una leva 101 significa che continuamente sarà uno stillicidio di quando andrà a operare realmente nel mercato, che brucerà direttamente sempre il capitale, rischia di bruciare 50 dollari alla volta nel giro addirittura di 5-10 minuti. Ed è quello che appunto vogliono questi determinati broker, pseudo broker, che normalmente chiedono anche il reintegro eventuale del margine per mantenere la posizione tramite bonifici in carta di credito. Almeno a me pare di capire che si tratta di una situazione del genere. Poi se mi dice qualche cosa e mi sa magari dare un po' più di spiegazioni, posso essere anche più precisa. Comunque, per investire, ripeto, il mercato del Forex, tra l'altro, il mercato delle valute è il mercato più difficile in assoluto di tutti quelli che esistono, perché si potrebbe dire anche è il vero mercato, perché è dove agiscono veramente gli attori principali, dove agiscono spesso le banche centrali, dove a volte ci possono essere appunto delle situazioni in cui conta, in questo caso davvero ancora, nell'unico caso contano ancora gli interventi delle diverse banche centrali, gli interventi dei diversi stati e a volte anche le mere e proprie dichiarazioni politiche.
Come vedi l'economia del Centro-Sud America? Ho la sensazione che stanno riprendendo la grande. L'Argentina si è liberata dalla speculazione internazionale.
Queste sono le frasi che dicono da tutte le parti, naturalmente. Queste, oramai, diciamo, su internet è nata questa leggenda metropolitana che l'Argentina è un paese in forte crescita e che si siano liberati dalle speculazioni internazionali. In realtà la situazione è molto diversa. Prima di tutto ricordo per esempio che il debito argentino tuttora è considerato pericolosissimo dagli investitori internazionali e che e chiunque debba, a chiunque voglia acquistare delle obbligazioni argentine deve pagare, diciamo, qualunque situazione deve assicurarsi. E il costo delle assicurazioni tramite CDS è molto alto. Seconda cosa, l'inflazione non è quella che è dichiarata nei parametri ufficiali, ma è minimo il doppio. Terza cosa, la situazione dell'Argentina non è paragonabile a qualunque situazione europea, in particolare l'italiana, perché la situazione argentina è che è un paese che è molto ricco di materie prime e che quindi in questi ultimi anni ha potuto beneficiare del boom appunto del costo delle materie prime che loro hanno iniziato a esportare e non a importare come per esempio facciamo noi. Quarta cosa, non dimentichiamoci che anche nel caso dell'Argentina, prima di tutto ha dovuto fare due crisi, due crack come tutti i paesi del Sud America, ma soprattutto chiedere realmente agli argentini come vivono. Cioè, non è tu quello che voglio dire, non è tutt'oro quello che luccica. Esiste adesso, soprattutto su internet, questa serie di leggende metropolitane che vengono create ad hoc e di false informazioni che devono servire a confondere le acque e a verificare, diciamo, cioè, nelle cose che vengono dette ci sono indubbiamente delle verità. Nel senso che l'Argentina può stampare moneta, anche se però, attenzione, quando si è sganciata dalla parità forzata con il dollaro, istantaneamente la valuta argentina si è deprezzata di un 70%.
E adesso però? Del
È tuttora deprezzata. Cosa
70% o
faremo?
è risalita un po'?
Poca roba, nel senso chiaro, da quel punto di vista, da quel punto di vista poi ti porto solo un esempio, facciamo l'italiano, ci sganciamo dall'euro e istantaneamente la nostra lira va sotto del 70% nei confronti di qualunque altro paese esterno. Cioè, lo può fare esclusivamente una cosa del genere un paese che è ricco di materie prime e che non deve importare niente dall'estero. Se tu inizi a importare qualcosa dall'estero, sei morto. Ecco dov'è il vero problema. L'Argentina, in un certo senso, dopo essere per di più in una situazione dove non avevano più nulla da perdere realmente, perché erano completamente stremati, venivano da un ventennio di sofferenze, e quindi. Poi un'altra cosa, io vorrei che le persone andassero in Argentina e andassero veramente a tastare la qualità della vita che esiste tuttora nei quartieri, diciamo, poveri e nei centri rurali. Diciamo che lo scopo, ma neanche poi tanto malcelato, del vero potere di tutti coloro che in questo momento, dei veri speculatori internazionali, è di far diventare l'Italia come l'Argentina.
Infatti Celtico dice il termometro di ogni situazione è sempre dato da come vive il popolino e non da ciò che
Esatto.
i mass media sbandierano.
Esatto. Il problema è che in questo momento, nonostante tutti i problemi, l'Italia ha problemi, ma fino a un certo punto, nel senso. Quindi, nel senso, noi non siamo ancora, cioè abbiamo difficoltà, abbiamo problemi, ma non siamo ancora in quella fase di essere proprio, diciamo, alla canna del gas. Nel senso, riusciamo ancora, non siamo allo stremo. E per quello che quando infatti si sente parlare molto di rivoluzioni virtuali e non reali. Perché se noi vediamo la nostra condizione di vita e la nostra situazione, noi viviamo ancora bene. Certo, noi i problemi ce li abbiamo e se non andiamo a metterci una toppa, in questo momento, io lo dico sempre, nel giro di nel giro di un po' di tempo che non è quantificabile, ma nel senso, ma il percorso è quello, rischiamo rapidamente di peggiorare e di molto la nostra qualità della vita. Quello sì, certo. Però io non lo so, aggiungo solo una cosa, io non lo so quanta gente realmente farebbe realmente a cambio fra noi e l'Argentina. Prendiamo.
No, io personalmente non farei a cambio con l'Argentina, però ho visto anche che il Brasile,
Sì, ma il Brasile è
economicamente.
diverso, attenzione, sì, anche il Brasile sì, è vero, è verissimo. Parte il fatto che ci sono tutti i pro e i contro, che il Brasile abbia fatto passi da gigante, sono la prima a dirlo, anzi. È sicuramente stato gestito meglio, cioè, rispetto al primo. Bisogna che vede, però attenzione, il Brasile, vediamoci, infatti io prendo, quando si parla appunto di crisi europea, io non prendo, nelle mie analisi, non prendo mai come, anche quando si parla dell'Italia, non prendo mai come, diciamo, come modello della crisi attuale europea l'Argentina, perché a mio modo di vedere l'Argentina è una situazione sui generi. Io prendo sempre il Brasile, che ha soprattutto con l'Italia e la situazione attuale italiana, ha enormi punti di contatto. Attenzione però, il Brasile fra le metà degli anni 80 e inizio degli anni 90 ha fatto due crack finanziari e ha cambiato 3 volte la moneta. E hanno avuto l'inflazione e ci sono stati degli anni che avevano inflazione annuale del 12.000%. Vero che poi alla fine di tutto sono riusciti a trovare poi la fine giusta, ma trattasi tra l'altro di cosa? Di un paese e in quel caso davvero enormi potenzialità in tutti i sensi, sia a livello di materie prime, sia a livello di persone, perché 200 milioni di persone non è un paese che nasce, un paese moderno, un paese effettivamente molto mal gestito. Tuttora non si può dire che sia ben gestito,
Ma poi il livello di corruzione che c'è in quei paesi fa paura.
esatto, cioè, il livello di corruzione c'è tuttora. Chiaro che il Brasile ha un grossissimo vantaggio in questo momento, che comunque rischia di perdere, che ha come primo partner commerciale per quanto riguarda le materie prime la Cina. Se la Cina va a recessione, il Brasile va a rotta, e come sta andando in recessione la Cina? Il primo paese che gli va dietro è il Brasile.
Ecco, sono contento che tu abbia detto questa cosa. Diciamo anche la verità, che la Cina già sta andando a ramengo.
La Cina è andata a ramengo, ma era ovvio che andasse a ramengo. Perché se andiamo a vedere, e questo sarà il tema sicuramente della prossima puntata, perché è fondamentale, se andiamo a vedere le vere ragioni, anzi la vera ragione della crisi europea, non è solo l'euro, ma è una cosa che nel 2001, in contemporanea, praticamente con questa sbornia che era stata fatta della creazione dell'euro, è però, diciamo, la madre di tutti i nostri problemi. Dicesi la globalizzazione selvaggia e la delocalizzazione di tutte le industrie europee e anche americane nei confronti dei paesi cosiddetti emergenti e in particolare della Cina. Questo è stato il vero e proprio colpo di grazia alle economie europee che già non si erano mosse in precedenza per delocalizzare al di fuori dell'Europa, in particolare. In Europa, prima del 2001, c'è stato un solo paese che aveva già iniziato sin dagli anni 90 a delocalizzare la propria produzione pesante, prima nei paesi dell'est europeo e poi già appunto dalla fine degli anni 90 in Cina. Quale sarà questo paese? Risposta facile: gli immancabili crocchi. E ben sapendo di quello che avevano creato nel meccanismo dell'euro, hanno iniziato in precedenza loro a delocalizzare la loro produzione, mantenendo in Germania solo la produzione di qualità, mica stupidi infatti, speculando allegramente sul fatto che gli italiani erano in ritardo di una decina d'anni su questo fatto, in questa situazione. Il risultato è unito anche alla conoscenza del meccanismo dell'euro che avrebbe reso sempre di più competitivo lo Stato tedesco nei confronti di tutti i paesi periferici. Quindi non vedere che questa situazione è stata studiata a tavolino in precedenza e che avrebbe portato alla situazione che è ora è mettersi salame negli occhi. Infatti, guarda caso, tutta la produzione italiana che è industriale che abbiamo perso, guarda caso dove è finita? In Germania. Purtroppo, se c'è una categoria di personaggi che andrebbero presi a calcio nel sedere e realmente attaccati o processati, sono coloro che alla fine degli anni 90 allegramente hanno portato l'Italia in questo cul-de-sac. Ma è anche facile sapere chi sono, che basta vedere chi c'è. E guarda caso, sono sempre quelli che poi alla fin fine percepiscono tuttora le pensioni miliardarie ed hanno avuto rapporti privilegiati di consulenza sempre con i medesimi speculatori internazionali, chiamo così perché oggi questo termine è usato proprio va di moda, anche se non si deve parlare proprio di speculatori, si deve parlare proprio di grosse multinazionali, e sono sempre stati sono personaggi che da sempre sono a libro paga di queste multinazionali, che sono stati pagati per rovinare il sistema industriale italiano è per rovinare i bilanci dello Stato. E sono tuttora libro paga, naturalmente. Per la cronaca, Monti è uno di quelli. Ma non è solo, cioè, si potrebbe sempre se devo fare Monti o Mario Draghi, che c'era già, oppure se si vuole andare a chi c'era alla fine degli anni 90, la celeberrima triade Prodi, Dini e Amato. Sono loro. Sono coloro che ci hanno portato a capofitto nell'area. Poi dopo non hanno fatto nulla, quindi sono conniventi. Ma chi realmente ha creato questa situazione sono questi personaggi. E già nel 92, quando c'era stato l'attacco alla lira, con la svalutazione del 30% e con le privatizzazioni a sconto che c'erano state allora, era successa esattamente la stessa cosa. Quando dico la storia si ripete sempre perché i personaggi sono sempre medesimi, e anche nel 92 chi c'era dietro? Soros e i suoi. Sempre. Sono sempre i soliti personaggi. E periodicamente, come anche allora si attaccava alla speculazione internazionale, oggi si riattacca alla stessa maniera sui giornali, si parla di questo, si parla quest'altro, su, giù, pim, pum, pam. Ma in verità questi qua ci rimangono sempre. Cioè sono intoccabili perché naturalmente fanno. Sono troppo potenti.
Celtico dice che tristezza, hai ragione. Dice c'è Lancillotto, c'è da dire che Monti veniva da una famiglia modesta che abitava in un paesino dell'hinterland milanese, un paesino operaio.
Vabbè,
Ma sarà vero? Infatti.
questo non lo so, so solo che Monti ha tutta una carriera all'interno di un a, 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 all'interno di tutte le più grosse istituzioni finanziarie internazionali ed è da sempre il loro uomo di fiducia che hanno sempre piazzato nei posti chiave. Senza contare che in tutte le commissioni europee più importanti e più losche, come per esempio la commissione trilaterale, l'uomo italiano che abbiamo sempre avuto è Monti. Tanto per dirne uno. E lui è il primo che ha piazzato tutta la sua famiglia e tutti i suoi figli subito a 20 anni, neanche fossero il trota, nelle istituzioni finanziarie di mezzo mondo.
Vabbè, allora noi ringraziamo per questa terza
Ciao.
puntata Sound of Silence per essere stata con noi.